Ma è partita?
Sì, penso che è partita. Sì, è partita.
E allora benvenuti, questo è il secondo episodio del nostro podcast Happy Hour, ben ritrovati da Andrea
e da Giuseppe.
Allora, noi settimana scorsa abbiamo fatto una specie di pre-Sanremo dove abbiamo parlato un po' delle scorse edizioni e vi abbiamo fatto un po' quella che è la classifica social, quella che avete votato voi, e a quanto pare ci abbiamo anche azzeccato perché...
Sì, ci abbiamo azzeccato perché i vostri e i nostri primi classificati erano proprio Maneskin.
Benissimo, però è arrivato il momento di andare avanti e passare all'argomento di questo secondo episodio.
Bene sì ragazzi, oggi abbiamo un grandissimo ospite che è partito da dietro un bancone ed è arrivato a scrivere un libro passando prima da YouTube e anche dalla TV. Signori e signori, ecco a voi
Andrea Panciroli, ciao!
Ciao ragazzi, ciao! Ciao a tutti e anche a chi ascolta il podcast ovviamente.
E beh, allora, prima di cominciare, come stai?
Tutto bene ragazzi, anzi, se volete fare una predizione anche su come andrà il libro, se lo vedete bene, visto come è andata con i Maneskin, no? Piacere.
Ci proviamo,
Certo, io come ti ho già detto, è stato veramente un piacere leggerlo. È un libro che si fa leggere in veramente pochissimo tempo, perché ti prende, vuoi sapere come va a finire.
Grazie. Non mi fate troppi complimenti, mettetemi in difficoltà che non mi trovo.
No, magari li teniamo per la fine così. Va bene, allora, quindi il 23 febbraio esce 2K10, l'anno zero dei social, che non è una semplice biografia. Qual è il valore aggiunto che troviamo nel libro?
Allora, il valore aggiunto che trovi nel libro è innanzitutto il QR code che sta dietro, che è un easter egg che io ho messo, non so se a voi ve l'avevo detto o avrete notato, cioè che è un sito internet complementare con il libro, che ha l'utopia di voler tenere traccia di tutte quelle micro upgrade social che abbiamo fatto negli anni, casi umani, esperimenti sociali che ci hanno portato a essere e ad avere l'approccio che abbiamo oggi con i social. Mentre per quanto riguarda il libro proprio in quanto libro, secondo me non dovrebbero essere gli altri a dirlo. Diciamo che io più che una biografia ho cercato di fare, cioè di mascherare con la biografia un manuale di un po' sia di marketing che di esperienza di vita, che però è una biografia, quindi diciamo...
Ma se devo essere sincero, è stato come fare un salto nel passato, come rivivere questi ultimi praticamente 10-11 anni, e c'è davvero di tutto.
Grazie, ma guarda, io ho cercato più o meno ho sentito 54 miei colleghi, ho cercato di ricostruire tutto quello che è successo, perché sai, a oggi diamo delle robe per scontato, come... ieri, ti faccio un esempio, sabato la roba della Ferragnez, che c'è stata tutta questa polemica,
sì, per
sul
i voti.
Fatto che ha pushato suo marito. Adesso, al di là del fatto che possa essere giusto o no, che sti cazzi, ognuno nella vita fa quello che vuole, però come cazzo, cioè, l'idea del libro è come siamo arrivati al fatto che un'esperta di moda diciamo abbia condizioni, con chi più e a chi meno, comunque abbia un peso specifico, l'abbiamo visto anche con i musei qualche mese fa, no?
È vero.
Che hanno vinto l'Ambrogino d'Oro, l'abbiamo visto con la beneficenza, cioè quindi può avere, cioè internet è una figata, la tecnologia in sé è una figata, anche a voi vi ha permesso di avere un podcast, a me di farmi ascoltare da una marea di persone, però è uno strumento nuovo e va studiato, va analizzato, e per analizzarlo, sai, bisogna tenere traccia di tutto quello che è successo. Nella maggior parte dei casi chi fa queste cose, cioè chi racconta una generazione o comunque un mondo, sono dei giornalisti o dei professoroni, mentre in realtà a me l'ho imparato, ognuno oggi nella conferma con Twitch, cioè bisogna viverle le cose.
Esatto, e poi come tu ci insegni, è uno strumento che bisogna saper utilizzare.
Sì, tra l'altro saper utilizzare è un parolone enorme. Io ti dico, ho fatto talmente tante cappelle, e nel libro cerco di metterle tutte, di fila, in modo da lasciare agli altri un po' gli errori che ho fatto io, perché l'unico modo poi per imparare a usarle è guardare gli altri che ci mettono la faccia. Io anche ho sempre usato il termine cavie, e utilizzarli come cavie per capire se è una roba di marketing, è figa o è una palla che ti torna in culo. Cioè, sono certo che se domani intendo fra 10 anni, 3 anni, ci sarà un influencer da 20 milioni di fan con suo marito a Sanremo, avrà già uno storico di come si deve comportare se prende una determinata decisione. Chiara, questa roba qua non ce l'aveva.
Assolutamente, assolutamente. Comunque io poi tornerò più tardi sul discorso della generazione di cavie, però volevo chiederti, dovessi spiegare la tua arte in una frase o in una parola, quale useresti?
Dovessi spiegare la tua?
La tua arte, il tuo lavoro in una frase o in una parola?
Partita IVA. Cioè, io ho fatto come anche voi, cioè io vedevo che vi ho sbirciato come tutti, perché la figata dei social, il lavoro che fate, quello che uno vorrebbe provare a fare, quello che uno quello con cui in realtà riesce a guadagnare. Cioè, noi facciamo parte di quella generazione che come anche voi che siete più giovani, quindi siete ancora più nella merda di me, deve provare a fare N strade, tanto ha la certezza che la pensione non ci arriva, e quindi qualsiasi cosa. Io diciamo che ho fatto quasi sempre, da quando faccio social, faccio marketing, ovviamente a livello artigianale, perché essendo un marketing nuovo sui social non è che lo puoi studiare. Cioè, l'idea del libro è quella magari di mettere le basi per dare l'opportunità a qualcuno di studiare sulla mia, sai, la scienza, tutto si basa su degli esperimenti, e noi siamo un po' dei piccoli, tanti piccoli esperimenti sociali, no?
Andrea, tornando al libro, nella prefazione di Filippo Giardina dici che i social network sono uno strumento che ha reso possibile la digitalizzazione delle nostre esistenze. Come pensi sia cambiata la nostra esistenza con l'arrivo, l'avvento dei social network?
Ma guarda, quella appunto l'ha scritta Filippo, la prefazione. Io con Filippo, oltre ad esserci una grande amicizia, ci scrociamo tutti i giorni, perché lui è molto più che vede i social in maniera più negativa. Io tutte le volte penso che abbiamo sbagliato noi l'approccio ai social, probabilmente gli stiamo dando un po' troppa importanza, e che, come vi dicevo prima, la tecnologia in realtà sia una figata. Dipende come la usi, e dipende proprio, è come se fossero delle nuove azioni sociali. Un esempio su tutti è quando io teorizzo all'interno del libro il salto del capretto, che fondamentalmente non è nient'altro che un'azione che si compie all'interno della realtà e viene ripresa da una terza persona e uploadata su una piattaforma che ha sottocodici, community e linguaggi diversi. E questa cosa qua può diventare Saluta Antonio, può diventare Angela da Mondello, può diventare Tiziana Cantone, o può diventare il Black Lives Matter. Cioè, capisci quante possibilità nuove ci sono?
Un'infinità di strade.
Esatto, alcune sono veramente pericolose, però non, cioè, è proprio nuova. Guarda, io nel libro gli ultimi due capitoli li ho scritti con un professore di scienze della comunicazione che si chiama Bennato, e con una psicologa, per cercare di scrivere meno cazzate che potevo. E comunque anche loro mi dicono che di studi non ce n'è tanti, capito? Perché comunque siamo veramente ai primati. Cioè, prima di Tiziana Cantone, di revenge porn non esisteva. E comunque Tiziana Cantone, se non erro, sono passati 6 anni. Cioè, è proprio nuova come forma. Comunque Filippo la vede più come un problema, diciamo, io invece più come una figata. Anche perché poi, sai, io avendo 35 anni e una bambina di 6... cioè, non la posso prendere male, capito? Devo per forza vederci un lato positivo, sennò è finita, raga.
Quindi, diciamo, Filippo è una persona abbastanza importante nella tua carriera, nella tua vita?
Ma, insomma, adesso a livello sessuale, a livello di amicizia, sì. Ci conosciamo ormai da 5 anni, e ci sono cresciuto, siamo cresciuti insieme, anche perché lui è sempre... Io ho iniziato, appunto, come dicevo prima, che facevo marketing, cioè, e lui mi ha insegnato a fare comicità. Poi io non, nella mia vita non è che volevo proprio fare il comico, io ho sempre pensato più a come guadagnare, e anche perché tutte le volte che ho provato a fare, sai, quando fai comicità, come fa Filippo, adesso per chi non lo conosce, Filippo fa, Giardina fa satira, è comunque un, come si dice, un tipo di comicità che ha un, una forbice molto piccola di pubblico. Io avendo sempre puntato a fare dei numeri, ho sempre cercato di non far comicità, ma di fare marketing, no? Quindi relatable comedy, insomma, certo, quelle cose che funzionano, compa, figa, droga, quelle robe, cioè, capito? Se ti metti a fare satira, comunque hai un target che è troppo piccolo.
Sì, e tra l'altro, come dici anche nel libro, un po' ti sei, tra virgolette, pentito di non aver seguito i consigli di Filippo sin dall'inizio.
Certo, no, ma perché io, a me piace tantissimo la satira e mi piacerebbe anche poter imparare a farla nella maniera giusta. Ci ho provato l'anno scorso con il format dei Millennials che ho fatto, però sai, comunque la satira è una roba che fai un decimo delle visualizzazioni che facevi prima, e io essendo nato in un mondo, ma come penso anche voi, che il più forte è quello che ha più numeri, comunque certo, da accettare come cosa di fare un decimo dei numeri, ti rode il culo, raga, cioè proprio detta fuori sì, dai sì, denti, sì, capito?
Assolutamente.
Perché è proprio brutta come roba, perché poi non passi per il, perché poi ti fai influenzare dai commenti, dal feed delle persone, dalla parte anche commerciale, perché poi sai, nel mio lavoro le visualizzazioni vogliono dire anche soldi, no?
Ovviamente.
Quindi tante volte è molto facile dire vabbè, però comunque lo fai per l'arte, e che cazzo, con che cazzo campo? Con i complimenti di 70 persone, cioè, capito,
sì,
no?
Sì, sì, giustissimo.
È vero, no, poi diventa fondamentale per una persona che come te ne fa di questo un lavoro.
Sì, esatto, perché poi tra l'altro vi dicano una roba, cioè io quando ho iniziato, non è che io ho iniziato a fare social perché volevo diventare una webstar nel 2012, anche perché le webstar erano Gemma del Sud e Angela Favolosa Cubista, cioè non esiste. Io l'ho iniziato perché dicendo cazzo, arriverò in televisione se faccio i numeri sui social. Poi a un certo punto, ma non è vero che sti qua dalla televisione iniziano a venire loro sui social, cioè,
infatti
sembrava sì, il mondo sì, al contrario, capito?
È stato quindi l'esatto opposto. Però non, magari esatto, non svegliamo troppo del libro, lo lasciamo un po' a chi lo vuole leggere, perché c'è tutta una parte dedicata a ciò che ti è successo nel mondo della TV e ciò che la TV ha fatto sui social.
Certo, sì sì sì.
E come dicevo prima, leggere il libro è stato come fare un salto nel passato. Nonostante si parli solo di 11 anni, davvero il mondo e la nostra società sono cambiati così tanto in così poco tempo?
Raga, non lo so, fate voi. E lo vedete adesso, no, il mondo del lavoro com'è. Cioè, all'inizio, basta pensare che all'inizio si pensava che il mio, cioè essere famosi sui social, fosse un lavoro, mentre adesso è la condizione nel sine qua non, diciamo, non il 100% dei lavori, ma l'80% dei lavori esistono, cioè un'estensione della personalità e del lavoro di tutti noi, che tu faccia il ristoratore, che tu abbia, faccia io un amico che fa l'imbianchino e ogni giorno posta sui social quello che fa. Sta dietro, scrive i commenti, gli scrive il numero di telefono alla gente che, cioè, ormai è diventata un'altra roba. Quindi sì, secondo me è molto, cioè, basta, cioè, abbiamo iniziato che i social li usavamo un'ora al giorno, adesso la media secondo We Are Social è di sette ore
al giorno.
Giorno
è vero,
cioè, tu conta che ne dormi 8, dimmi tu, cioè, come passi il tuo tempo.
Sì, sì, giustissimo. Senti, in 10 anni abbiamo fatto un upgrade abbastanza ampio. Tra 10 anni dove pensi che potremmo arrivare?
Guarda, è un domandone. Cioè, io ti dico, io mi sono fermato al 2011 proprio per non dire per dire meno cazzate che potevo, perché poi ovviamente il libro è comico, quindi di cazzate ne ho dette, o di iperboli, cioè ho esagerato. Non lo so, spero che... spero che ci sia più consapevolezza dell'uso della tecnologia e un po' più di distacco dai social, perché comunque il fatto è che i social sono veramente una macchina che è basata sul machine learning, quindi più imparano, più noi gli diamo informazioni, più diventano un loop che, cioè, più diventano perfetti. Io nel 2011, quando mi sono approcciato a Facebook, era un social che aveva una newsfeed che faceva cagare, ma anche YouTube entravi, guardavi la canzone che volevi e poi scappavi.
È vero, ce lo ricordiamo.
Consigliati di merda. A oggi entri su TikTok, cioè non esci più. Mm-hmm. Ma TikTok, come può essere YouTube, non finisci neanche di vedere un video, perché apri un video dove hanno scoperto l'uomo su Marte e sotto c'hai nei consigliati tre video che hanno dei titoli e delle copertine che sono esattamente quello che vuoi vedere.
Esatto, è tutto collegato ormai in rete, quindi ti porta da una parte all'altra, ed è forse anche questo il motivo per cui ci stiamo sopra ore, perché passi da un'applicazione all'altra, da un sito all'altro, da un video passi a Spotify, da Spotify passi a Instagram, è tutto collegato ormai.
Però se ci pensi è anche una gran figata, perché magari voi adesso, voi se non mi sbaglio siete sardi?
No, pugliesi.
Pugliesi, scusate, voi siete pugliesi, io abito a Reggio Emilia e siamo su Skype, fai una call, cioè che figata è.
No, è assolutamente, questo rientra in quello che dicevamo prima, che bisogna poi sempre saperli utilizzare i mezzi e quindi utilizzarli,
esatto,
nel modo corretto.
Ma ti faccio un esempio su tutti, sì. Cioè io quando ero piccolino mia madre mi diceva: Andrea, non stare davanti alla televisione più di un'ora, perché sennò diventi un coglione.
Sì, è vero.
E me lo ripeteva. A oggi i genitori sono i primi che, cioè io li vedo, anche perché comunque quando si poteva frequentavo i genitori della scuola materna con mia figlia, e cazzo siamo i primi,
sì,
ma
sì.
I primi anche che fanno canali Twitch e fanno gameplay, cioè proprio
una nuova generazione.
Sì, ma soprattutto non esiste più il concetto del diventi rincoglionito, hai capito? È saltata quella roba lì.
Tu come ti comporti con tua figlia?
Ah, io mia figlia mi comporto che cerco di usarla in maniera positiva, poi sai, vuol dire tutto è un cazzo. Mia figlia non guarda YouTube, per esempio io 3 anni fa feci una conference proprio con Google, dove spiegarono che di far vedere YouTube Kids e non YouTube, ma già comunque insomma è un po' come quando la Philip Morris fa le cose contro il tabacco, e raccontavano di come cala la soglia di attenzione nei bambini perché sono davanti a degli stimoli continui, perché l'algoritmo è fatto di Cristo oggi, sai, quando ci sono 40 milioni, non so quanti siano, che tutti i giorni dicono questo mi piace, questo non mi piace, questo me lo vedo fin lì, me lo vedo fin là, cioè l'algoritmo diventa perfetto. Quindi io a mia figlia cerco di far vedere dei film e poi cerco di stare più tempo che posso con lei, oppure le scarico delle applicazioni come può essere Adobe per farla disegnare, o come, cioè, poi ci sono anche tante applicazioni anche per imparare l'inglese per i bambini, che sono appunto una figata
e sono costruttive, soprattutto
esatto, io ho comprato l'Apple Pencil perché lei piace, cioè secondo me bisogna cercare. Cioè l'importante è che non la pianti 8 ore su YouTube e su TikTok, poi dopo...
Esatto, come spesso capita di vedere nei ristoranti durante i pranzi, bambini con i cellulari in mano che sono lì su YouTube per tutto il tempo.
Bravo, guarda, cioè poi sembrano robe veramente scontate, però per me... ma come capita tante volte di leggere dei genitori su Facebook piuttosto che su Twitter... scrivere delle robe incredibili, cioè proprio di offese anche verso dei cantanti o dei ragazzini, e poi dopo sai con che, se senza capire che comunque quella roba lì non ha diritto di oblio, cioè rimarrà per sempre, i loro figli un giorno leggeranno che cazzo ha fatto loro padre, quanto stava fatto loro padre, cioè è vero, una roba che rimane, capito? Cioè io di mio padre comunque ho una considerazione ottima, perché non so quello che ha fatto, ma è ovvio che se mio padre avesse avuto i social penserei che è un coglione, cioè è normale.
Ma come tutti, penso.
È chiaro.
Ascolta, nel libro hai svelato anche quelli che sono tutti i retroscena del mondo del web. Se 8 anni fa fossi stato informato di tutto ciò, avresti percorso comunque la strada fatta in questi ultimi anni e che è quella che ti ha portato poi ad essere ciò che sei oggi?
Beh, allora, su tutta, sicuramente no, perché sennò sarei un coglione. Cercherei di fare meno sbagli che posso, però sai, adesso poi chi leggerà il libro lo capirà, cioè io non è che avevo una grossa alternativa, io ho sempre avuto nel 2008 mi sono aperto la partita IVA e da lì ho iniziato con le capacità che avevo a capire qual era il mondo migliore per fare impresa. E quello di e internet sicuramente nel 2011, quando non hai alternative, è l'unica cosa che era gratuita, capito? Cioè, non, perché vai, voglio andare in banca a chiedere un prestito a 21 anni, capito? Non ti incula nessuno.
Non ti aprono nemmeno.
E quindi, sai, invece ti apri una pagina Facebook, io facevo i video dal mio bar, quindi costo zero, resa massima. Il problema è che oggi internet è un'altra roba, adesso ci sono i campioni.
Certo, certo.
Come hai detto, ad oggi internet ci sono i campioni. Nel libro dice una frase che siamo tutti creatori di contenuti sui social, come YouTube, TikTok. Secondo te è una cosa positiva o una cosa negativa?
Ma guarda, io penso che ognuno abbia qualcosa da dire nel mondo. L'unica roba che io faccio fatica a capire tante volte, però perché sono comunque uno che ha 36 anni, è che... questa smania di dover dire subito è sempre la nostra, che da un lato lo capisco perché i social funziona il trend topic e l'esporsi, quindi è una meccanica che premia. Dall'altro io sono abituato che cioè per me parlare sui social, ed è anche il motivo per cui faccio molti meno contenuti, è un po' come quando ero a scuola, che se facevo rappresentante istituto, se dovevo parlare davanti a delle persone mi preparavo qualcosa. Per non fare una figura di merda, mentre oggi tanti processano delle informazioni o prendono delle decisioni un po' più velocemente, diciamo, senza magari fare tutti questi processi. È saltato, è come se praticamente non ci fosse più il concetto di palco e retropalco, ma tutto quello che fai cioè è come se fosse una via di mezzo tra quello che sei e come lo mostri agli altri, diciamo.
Sì, la frase che diciamo mi ha colpito nel tuo libro è quando parli che Facebook negli ultimi anni si è trasformato da un social in cui sostanzialmente ci si andava per incontrare vecchi amici, per rimorchiare, a un social in cui si mira ad educare. È una trasformazione importante.
Ma tutto è cambiato, guarda, anche Instagram era una roba che era... per dei, diciamo, malati, tra virgolette, a degli addicted della moda. Cioè nessuno avrebbe mai pensato che la Ferragni diventasse quello che è a oggi, che tutti ci mettessimo a fare le foto con i filtri e gli outfit. Se, io non so se voi avete visto Future Man su Prime Video.
No.
Beh, una figata di serie che vi consiglio di vedere. E loro hanno questa macchina del tempo e per modificare un evento futuro tutte le volte tornano indietro per poi tornare avanti nel tempo e quindi tu vedi, non lo so, 15 tipi di possibili futuri. Questo è quello che c'è toccato a noi.
Ma inizio a guardare stasera allora.
Molto, molto, molto figo. Molto, tra l'altro, gran tossico lo sceneggiatore, quindi lo consiglio, proprio un bel viaggio. Tossico in senso buono, ovviamente.
Andrea, tu...
Comunque sì, sono cambiati tutti i social, tornando a quello che dicevi prima. Sia Facebook, ma anche YouTube, c'è proprio il concetto di storie, cioè proprio si è evoluto.
Sì, sì, tu praticamente hai inventato un nuovo mestiere, no? Si può definire un lavoro o no?
Beh, allora, io non è che l'abbia inventato, cioè anche lì ho preso spunto da altri che già lo facevano in Italia, ma immagino che già all'estero fosse marcato, cioè fosse una strada battuta o comunque che si provava a fare. Secondo me no, cioè essere quello che facevo io anni e anni fa, cioè essere famoso sui social, non è proprio un mestiere, ma lì bisognerebbe un attimo interrogarsi su cos'è il mestiere nel 2021, cioè è un domandone il tuo. Io, cioè, quando tu lavori e guadagni e paghi le tasse è un lavoro, poi dopo lì il problema è che tante volte è cambiata proprio il significato delle parole. Cioè, ti faccio un esempio: io magari per voi ho fatto il comico, no? In passato, mentre in realtà il comico fa dei pezzi sul palco. Io avevo scritto comico sulla pagina Facebook e facevo delle battute che chiunque faceva al bar con gli amici o altre cose, io le facevo in video. Cioè, proprio è cambiato il significato delle parole, ma il comico fa un'altra cosa. Cioè il comico è uno che si prepara un pezzo e lo porta sul palco, poi facendolo diventa bravo a farlo. È proprio un approccio cognitivo errato, hai capito, che abbiamo avuto noi.
Sì,
se
sì,
leggiamo
sì.
giornalista, uno è un giornalista, se leggiamo comico è comico, se leggiamo politico è politico, se Saolini, non so se lo conoscete, che fa il troll, ogni giorno interpreta un personaggio, quotidianamente la gente si incazza.
Tra l'altro ciò di cui parlavamo anche quando abbiamo pensato a questa domanda è che per quello che è il vostro lavoro non c'è neanche una grandissima tutela.
No, esatto, non c'è un codice ateco, cioè, non è proprio
contemplato.
Il caso Stepney che con la multa che ha preso, quello che è uscito sui giornali, è abbastanza emblematico, ma è stato bannato Obama, cioè nessuno che lavora sui social ha dei diritti, perché sono aziende private che diciamo fingono di non essere editori, anche perché sennò si dovrebbero prendere la responsabilità
certo.
di quello che ognuno di noi scrive, e quindi viviamo in questo, capito, in questo buco
dove voi siete, cioè, diciamo, che... a norma, però poi non c'è nessuno che vi protegge.
Ma guarda, io ho provato a fare un sindacato dei creatori di contenuti, come dicevo nel libro, sì. Ho portato anche una richiesta alla Camera del Lavoro, però a parte che dopo è caduto il governo, quindi sti cazzi, vabbè, sta anche abbastanza, 2 giorni dopo che abbiamo fatto la richiesta, però proprio... Sai, quando vai alla Camera del Lavoro a parlare di social, questi veramente, ragazzi, cioè, c'è tra l'altro sul sito della Camera dei Deputati, cioè andatevela a vedere, sembra proprio quando io spiego a mia nonna cosa faccio di lavoro. Cioè, infatti a me mi veniva proprio da abbracciarli e dire guarda, non è successo niente.
Cadono dalle nuvole, diciamo.
Perché proprio, ma è proprio un'altra roba, ma proprio, ragazzi, infatti a me preoccupa tanto. Quella roba lì, però io nel mio piccolo, sai, sto cercando, come penso che ognuno di noi debba fare la nostra parte, perché il problema è che noi per anni a sta gente qua l'abbiamo trollata e presa per il culo. Il fatto è che poi dopo siamo arrivati in queste condizioni qua a forza di trollare a prendere per il culo, e quindi è ora che un pochino facciamo un passo verso di loro per cercare di fargli capire cosa facciamo, anche perché il mondo del lavoro futuro probabilmente sarà tutto molto vicino alla tecnologia.
Esatto, e forse anche magari in vista di questo le condizioni potrebbero migliorare, si spera almeno.
Ma io penso che debba essere per me è assurdo che nel 2021 non ci sia ancora lo Stato tra gli utenti e queste piattaforme private.
Assolutamente.
Che gli pare. Cioè, per me tante volte noi facciamo noi poi il cazzo, comunque i politici fanno della guerra a cazzate come l'immigrazione, quando invece hai Amazon che fattura, non lo so, cioè più di Mediaset e Sky messi insieme e non ha una sede fiscale.
Sì, sì, infatti.
Oppure ne ha una, se non mi sbaglio, ma dove fattura briciole rispetto al loro core business reale. Quindi sai, e Amazon ci ha fatto saltare tanti di quei lavori. Faccio un esempio sui libri, la classifica che guardano quelli che fanno i libri è la classifica di Amazon. Cioè, ma io dico, proprio le librerie, cioè, si tirano la zappa sui piedi da solo. Ma immaginati uno che faceva i negozi di dischi quando ha aperto Spotify. Cioè, proprio, e non c'è niente che regola ste robe.
No, infatti, è vero, su questo siamo pienamente d'accordo. Ora, una domanda un po' complicata, però di cui volevamo parlare. Se ci riflettiamo, i social hanno dato la possibilità ai creator di esprimersi, ma citando lo zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, credi che la responsabilità che comporta una grande community sia una sorta di catena per il creator e un limite per la propria fantasia?
Beh, guarda, sì, in parte sì, in parte sì. Poi dopo lì dipende da ognuno di noi, sai, io conosco tanti creators, c'è esempio Damiano, il Faina, che immagino che conosciate,
sì.
Che lui gliene fotte un cazzo. Ci sono altri, mi immagino Fedez, che è andato a Sanremo con 2 orologi per l'ansia, per misurare il battito, è uno che invece è molto più, la vive in maniera diversa. Probabilmente l'apporto della community sia positiva che negativa. Sai, tante volte uno pensa che sono solo commenti, però quando sei online, che non hai neanche il controllo dei post,
Tutto ha un
che non
peso.
sai mai dove arriva, sì, e poi soprattutto poi mettici anche che viviamo in un momento storico che è un anno che siamo dentro casa, quindi tu tante volte. Cioè, è un po' la realtà nuova che vivi. Secondo me anche questo momento ha cambiato anche un po', ha accelerato magari dei processi che erano già in essere, ma che a oggi un po' ci sentiamo tutti parte di una community enorme.
Mi
Cioè,
volevo
quindi
collegare
io.
appunto a questo. Come pensi sia cambiata la tua vita lavorativa a causa della pandemia?
Ah beh, guarda, io in realtà, cioè, avendo fatto il libro, l'idea che io stavo portando avanti era quella di scrivere lo spettacolo live, come dico nel libro. Il cazzo è che non so lì da voi, ma qua siamo tornati indietro. Adesso ormai ci ho mia figlia in DAD, sembra che non sia passato un anno,
Sì,
e
anche
quindi
da noi.
non so quanto calcio. Tante volte per fare degli investimenti o avere una visione imprenditoriale, devi avere la certezza, non dico dei prossimi 4 anni, ma almeno dei
Certo.
prossimi 6 mesi. E qua non si capisce un cazzo, quindi.
Tra l'altro, una pandemia che è scoppiata proprio nel bel mezzo, di un tuo progetto, che era quello dei Millennials.
Sì, esatto. Beh, vabbè, ma poi lì a tutti sono saltati 10.000 cose, purtroppo. Ci ha colto tutti di sprovvista, tutti l'avevamo presa un po' sotto gamba. Io, in realtà, essendo. Cioè, non so perché, ma ci avevo avuto il presentimento che la pigliavamo in culo, ragazzi. Vi dico la verità,
È
non
vero.
l'avevo detto pubblicamente, però ci avevo avuto questo presentimento qua. Purtroppo ci è toccata. Speriamo che.
Si possa tornare presto a fare alla nostra vita normale,
Sì,
diciamo.
ma non. Io mi sono detto il cazzo, scusate il francesismo, anche di
Sì,
parlarne,
sì.
anche perché sennò divento peggio
Sì,
del
no, è
fake.
vero.
Sono peggio del doc su sta roba.
Va bene, allora andiamo avanti. La cosa che mi ha stupito nel leggere il libro è come è incredibile che dietro le storie Instagram di tutti i personaggi, di tutte le persone, tutti i VIP, insomma, ci sia una sorta di sceneggiatura.
Ma ragazzi, ma è normale, quando tu fai, cioè vi faccio un esempio, io nelle storie Instagram, che adesso praticamente non uso mai, faccio 100.000 visualizzazioni, 150.000 storie. Ma cioè, come pensi? Cioè, chi è lo stupido che non la prepara una storia Instagram? Uno stupido, cioè uno che non sa cosa va a fare.
Sì, diciamo perché
Cioè.
nel mondo d'oggi, come hai detto tu, i numeri, no? I numeri vengono se il contenuto e l'immagine è fatta bene, tra virgolette.
Sì. Certo, cioè, infatti, ma ti dico, al di là cioè, dei numeri, è proprio che sai che la guarderanno X mila persone, sai che per performare, anche perché se no non guadagni, devi fare delle cose che siano performanti, devi vivere sempre sui social. Cioè, io per esempio non li ho usati per 10 mesi, le storie di Instagram, sono stato da Dio, da Dio. Cioè, per me adesso svegliarmi la mattina e pensare che devo per forza, perché il problema è. Quando non lo fai di lavoro, che le metti perché alla fine magari vuoi condividere un tuo momento, ma quando tu lo fai di lavoro, che devi mettere 10-15 storie al giorno, che uno dice, vabbè, ma è una cagata, ma che cazzo devi dire per 10-15 cose al giorno? Ma secondo me neanche Leonardo da Vinci aveva 10-15 cose al giorno da dire.
Sì, ma infatti, come anche dici tu nel libro, bisogna pensare un po' a chi gestisce la pagina di Matteo Salvini, che ne pubblica più di 20 al giorno e davvero, vive con l'angoscia, secondo me.
No, ma poi stai parlando di 21 post, non di storie.
Appunto, quindi molto più
Cioè,
impegnativi,
quindi.
penso.
Cazzo, è tutta un'altra roba perché poi lì devi anche leggerti, che poi anche nelle storie in realtà, ma devi leggerti i feed, chiaramente calibrarli a seconda di quelli che ci sono stati quel giorno lì. Cioè, stamattina Salvini si è svegliato con mi ha postato una torta con scritto auguri a tutte le donne. Ma guarda, non mi va neanche di infierire veramente perché ormai,
Ancora ci
però
denuncia.
sai, a me vi dico da collega non mi era venuto in mente stamattina di farla. Loro sono bravissimi.
Diciamo, tu hai perso un po' stando 10 mesi senza social, penso un po' la voglia anche.
Ma non è che ho perso la voglia, è che comunque sta roba qua, cioè secondo me, come dicevi te prima, cioè noi comunque abbiamo anche una responsabilità, non tanto nei confronti di chi ci segue, ma anche di ogni tanto dare un pochino dei messaggi e far risalire le persone. Io ti faccio un esempio, io sul sindacato dei creatori di contenuti, ma secondo voi è normale che io mi metto a fare un'inchiesta, un'indagine conoscitiva alla Camera del Lavoro? Cioè, però il problema è che questi qua postano le torte con la festa delle donne, cioè se non lo facciamo noi, ragazzi, che cazzo
No,
dobbiamo
è davvero,
fare?
infatti ho detto, è assurda come cosa che ad
Cioè
oggi.
io vi dico, mi piacerebbe proprio divertirmi e basta nel fare le robe, però il problema è che, cioè, è diventato veramente una roba, ragazzi, che, cioè, non lo so, sembra tante volte una puntata di Black Mirror. Cioè, per me è proprio assurdo. Io quando ho visto la prima diretta di Conte, raga, volevo chiudere la pagina e dire, vabbè, ma arrivederci, cioè, ma voi siete fuori col
Sì,
cervello.
la politica sui social, diciamo. Io non sono molto d'accordo.
No, ma anche sai qual è il problema? Che poi per riuscire a funzionare sui social, tu devi diventare un ibrido tra quello che volevi essere e quello che funzioni. Cioè, Salvini, quando è andato a suonare i campanelli, io penso che Matteo Salvini sia una persona, al di là di quello che appare, molto intelligente, e secondo me andare a suonare i campanelli si è vergognato come un cane, però va a suonare sui campanelli e fa quei numeri lì. E io lo facevo sulla comicità, cioè che cazzo deve fare, capito? Il problema è che se tutti facciamo finta che sia una cosa normale, alla fine diventiamo tutti deficienti, capito?
Sì.
E questo vale per tutti i lavori.
Ricollegandomi al discorso delle storie Instagram preparate, addirittura ai livelli, se ci puoi giusto fare un piccolo riassunto dell'episodio, di quando avete scelto la location di Roccaraso.
E certo, ma sai, ma lì è che lo fai per lavoro, hai capito? Quindi noi che cosa dovevamo fare? Lì, Natale a Roccaraso era un branded content fatto con Rai Pubblicità, e noi non potevamo dire, oh raga, stiamo per fare una pubblicità del 30 minuti su YouTube con 6 sponsor, guardatevela perché ci sono in mezzo anche dei momenti dove sorridete. Cioè non funziona.
Infatti.
E quindi abbiamo dovuto creare tutta questa doppia narrativa, anche perché ai branded content avevamo venduto sia il, diciamo, lungometraggio pubblicitario, sia le storie di Instagram, dove, diciamo, avvallavamo nelle storie questa scelta di fare questa sorta di film a Roccaraso. E quindi da lì tutta la narrativa che c'è stata nelle storie. Ma questo, ragazzi, vale per qualsiasi cosa, eh? Cioè, poi dopo. Cioè, il fatto è che noi l'abbiamo sempre fatto per intrattenimento. Il problema, secondo me, inizia quando inizia a metterci dentro dei sentimenti, c'è cioè chi inizia a sfruttare l'immagine dei bambini, cioè c'è gente che fa molto più schifo, ma molto.
Assolutamente. E parlando di guadagni, di monetizzazione, eccetera, tu sei stato il tester europeo di Facebook per la monetizzazione dei video. Che effetto ti fa
Qua non si
sapere?
guadagnava un cazzo.
Esatto, che effetto ti fa sapere che oggi è una cosa che milioni di utenti utilizzano, mentre tu sei stato tra i primi a sperimentarla?
Ma allora, se uno guadagna, sono contento per lui. A me mi dispiace per quello che dicevamo prima, che su Facebook e su queste piattaforme qua è tutto un pochino molto buttato lì, hai capito che non hai certezze. Cioè, voi a oggi fate un podcast su Spotify, no? Però se domani uno vi hackera il canale, cioè non è che vai in questura e fai denuncia, vai alla postale e ti dicono, ma guarda, non lo so, mo vediamo, magari ve
Ti
lo
faremo
riaprite,
sapere.
capito? Quindi
Sì.
cioè, il problema non è l'economico che ne genera, il problema è cioè, i diritti che non hai. Sai, comunque l'Italia è un paese che si basa sul lavoro, però il lavoro deve avere dei diritti e deve avere delle certezze per cercare di fare impresa, se no è veramente impossibile. E sui social io anche quello che cerco di far vedere nel libro è che tutti mitizzano il lavoro di chi fa social pensando che sia un lavoro figo. E in realtà, cioè, ha tanti lati negativi. Cioè, per esempio, anche il bonus per rimanere a casa, cioè quando tu non hai un codice Ateco, tu per un anno non prendi un cazzo di soldi, però le tasse le hai pagate.
Esatto.
Senti Andrea, tu come abbiamo detto sei stato il primo in tante cose, oltre per la monetizzazione dei video anche per la web TV e per i video su YouTube e proprio su Facebook. Se dovresti dare un consiglio ai giovani che ci ascoltano e che hanno voglia di intraprendere un percorso simile al tuo, cosa gli diresti?
Beh, è cambiato molto da quando ho iniziato io, dove veramente eravamo in 20-30 persone in Italia, e all'inizio funzionava, secondo me, quando ho iniziato io, la generalista, cioè fare le robe pop. Io penso che oggi si siano create tante bolle su social diversi, quindi di cercare di essere innanzitutto, cioè di andare a fondo di quello che fanno e non fare mai una roba superficialmente. Anzi, colgo l'occasione per farvi i complimenti per le domande, perché ho fatto tante interviste con radio, magari note o televisioni, e tante volte arrivano impreparati, invece, cioè impreparati proprio, che mi fanno delle domande che dico: ma queste l'hanno letto il libro o no? Perché mi chiedono magari della figa, di quelle robe lì, mentre voi invece. Quindi,
Ti
no,
ringraziamo,
no,
Andrea.
no, ci mancherebbe, è sempre apprezzato, no, come cosa. Anche io, quando ho fatto dei millennials, che avevo un ospite, cercavo di leggermi qualsiasi cosa e guardarmi qualsiasi cosa che aveva fatto lui. Quindi, secondo me, di essere, cioè, secondo me ci sono delle. L'universo, se tu cerchi di dare il massimo, alla fine ti fa riuscire. Io, almeno nella mia vita, ho sempre cercato, dal video del cazzo che facevo, alla cosa di cercare di farlo al meglio, chiaramente per le potenzialità economiche che ho o che avevo. E per le conoscenze che ho, è ovvio che se anziché Filippo Giardina avessi avuto di fianco uno stand-up comedy americano, avrei fatto più numeri, però non lo conosco, quindi mi è toccato accontentarmi, diciamo, di Filippo. Comunque, tornando ai ragazzi, gli direi proprio di mettere tutto se stessi e di cercare di specializzarsi in qualcosa, se dovessero fare intrattenimento, in una nicchia, e pian piano di costruirsela, e di non scegliere il social a secondo di quello che va di più in quel momento, ma a seconda della piattaforma che è meglio per il contenuto che vai a portare, diciamo.
Certo, questo è fondamentale. Parlavamo all'inizio della puntata di generazioni di cavie, ti definisci una cavia, ma vogliamo dire un po' esattamente chi sono quelli che fanno parte di questa generazione di cavie?
Beh, allora, quella lì era The Millennials, che comunque, sai, un titolo c'è, è sempre un po' cioè cerchi di racchiudere, di mistificare una cosa. Quindi diciamo che la mia generazione, che è quella dei Millennials, che vanno indicativamente dal 1983 al 1996, sono quelli che per primi sono entrati a piedi pari in queste nuove tecnologie, e ne hanno pre cioè hanno avuto l'opportunità magari di scalare per primi, ma anche di fare delle figure di merda enormi per primi. Cioè, penso che ogni mio coetaneo, se apre Messenger e va indietro negli anni, ha delle chat che, se vengono fuori, o divorzia o deve scappare in un altro paese. Cioè, perché proprio noi non lo sapevamo, noi pensavamo che Facebook finiva, cioè che i social non andavano avanti e diventavano quello che sono ora. È difficile. Cioè, adesso c'è generazioni di cavie, e secondo me adesso non esiste più. A oggi siamo tutti un pochino delle cavie, anche i nostri genitori sono, cioè, i primi a fare delle cose, i ragazzini. C'è quella ragazza poverina di Palermo che è venuta a mancare piccolissima. Cioè, di chi è la colpa lì? Lì purtroppo è il destino, che è un po' bastardo, ma anche che fa parte di quella fascia di ragazzini che tante volte magari vivono per primi una tecnologia che non ha ancora diciamo, una patente, no? Io quello che avevo provato a fare con dei millennials è proprio disegnare questa patente della tecnologia, o almeno
Esatto.
portare delle idee, perché poi io sono un cazzo di nessuno per poterla disegnare, però almeno portare delle idee per dire: ma è giusto
Però
portare.
sì, il fatto di aver coinvolto magari più ospiti, a mio parere, ha tirato fuori quelle che sono proprio le regole fondamentali, almeno da rispettare, sul web.
Sì, io vedi, ho cercato di. Cioè, io più che pensare agli ospiti, io ho pensato agli argomenti. Quindi avevo pensato al porno, che secondo me su internet è un problema. Ho pensato al revenge porn. E quindi ho portato Fishbowl, che l'aveva subito. Avevo pensato al concetto di infelicità che ti portano i social, e e quindi avevo portato Nerone, che era una persona molto felice, e però non è Fedez, no? E sì. Poi avevo portato la Vignali per parlare un attimo del concetto di influencer e della, dei nuovi competitor che aveva, a differenza di prima, e poi avevo portato Davide Marra per parlare di Twitch, del Cerbero, per parlare di Twitch e di questa, diciamo, ulteriore upgrade che ha fatto, perché sai, una volta facevi un video a settimana, poi facevi una storia al giorno, adesso con Twitch esisti se sei live, e quindi
esatto.
È un ulteriore upgrade, no?
Sì, sì. La tua carriera si basa, quindi, abbiamo detto, su esperimenti. Ti manca fare questi esperimenti che soprattutto hai condiviso in passato con tanti colleghi, come lo è stato per il Partito del Piccione?
Ma guarda, dipende che tipo di esperimenti, perché comunque io soprattutto lì col Partito del Piccione, che è probabilmente il momento che ho avuto più diciamo viralità, avevo più talk about sulla mia figura, ho capito che comunque a me di stare al centro dell'attenzione non è una roba che mi piaccia troppo. A me mi piace sempre, ma anche perché non so se capita anche a voi, cioè quando il tuo personaggio, almeno a me mi è capitato, ma ve lo quando lo vivete su altre persone, a me un personaggio mi piace, mi fa ridere quando lo percepisco che è un po' più solo mio e dei miei amici. Quando il personaggio, il video di quel personaggio lì me lo inizia a mandare mia madre, dico, cioè, proprio dico, vabbè, vaffanculo, non me lo guardo più questo qua, capito?
Sì.
Mi scende proprio, no? E quindi diciamo che essere al centro dell'attenzione a quel livello lì, che tante volte gli esperimenti, quando li vai a fare, provi a fare qualcosa di nuovo, finisce per essere al centro dell'attenzione, è una roba che in questo momento preferisco far fare ad altri. E io preferisco un pochino più lavorare per cercare di creare una mia nicchia su quello che mi piace fare a me.
Tanti, certo, assolutamente.
Raga, minchia.
Andrea, toglimi una curiosità. Sei uno dei pochi personaggi che non compare su Wikipedia. C'è un motivo preciso?
Guarda, io a me non me ne... Cioè, preciso no. Cioè, a me non è che mi abbia mai chiamato Wikipedia per dirmi... E io non ho risposto perché ci ho litigato. Però diciamo che a me non me ne è mai fregato più di tanto di mettermi lì a compilare la mia immagine online, perché io ho sempre creduto, cioè, anche perché io, come voi avete poi letto, chi ha letto il libro lo sa, cioè io ho sempre fatto un personaggio, cioè per me mettere la tua persona è una roba che a me cioè mi imbarazza, anche perché, a parte perché come persona, io come tutti noi, se non fai un personaggio sei una merda e sei molto meno simpatico, e poi perché io ho sempre vissuto, cioè io ho sempre messo un personaggio, quindi a me di mettere che facevo il tamaro, che fai video con l'erba, cioè sti cazzi, hai capito?
Sì, no, ti cioè... dico come siamo arrivati a questa domanda, perché nel vedere un po' le varie pubblicità che hai fatto per il libro, dove dice tre cose che non sai su Andrea Panciroli, Wikipedia mente su di lui. Allora noi siamo andati a controllare per vedere quali fossero le voci sbagliate contenute all'interno di Wikipedia, e non abbiamo poi trovato in realtà una tua pagina dedicata, ecco perché.
È stata fatta dal marketing di Mondadori, quindi adesso io questa cosa qua mi sembra di averla letta, però cioè sono scelte che hanno fatto, cioè comunque io il libro l'ho fatto con loro.
Ecco, no, vabbè, ti volevo solo dire come mai eravamo arrivati lì. Ora volevo parlare di un tema un po', diciamo, delicato. Oggi si sente parlare spesso di cyberbullismo, ed è un tema che affronti in alcune pagine del libro. È un fenomeno tutt'altro che attuale, si può dire che esiste da quando sono nati i social già, se non addirittura prima.
Sì, guarda, adesso io prima non lo so com'era, ma sicuramente c'era. Il fatto è che secondo me cyberbullismo cioè è una parola che è talmente ampia che è come dire reato, capito, nel mondo reale. Cioè secondo me quello che noi dovremmo iniziare a capire e a differenziare sono le varie tipologie di cyberbullismo. Il fatto è che finché sta roba qua viene relegata tutte le volte a quando muore una persona, cioè non si arriva mai ad AMA. Cioè, vi faccio un esempio, cyberbullismo può essere quello che c'è sotto un commento di un video, può esserci sotto a... cioè è veramente enorme. Secondo me il giusto parallelismo è come se noi definessimo nella vita reale una multa o un'infrazione come un reato, esattamente come uno che va a rubare piuttosto che uno che uccide un'altra persona. Cioè, secondo me di cyberbullismo, esatto, esistono tanti, cioè il troll e cyberbullismo, sì, no, cioè parliamone, capito? Cioè sono proprio cose nuove.
Sì, 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 sì.
Sì, infatti io penso che il problema più grave sia proprio questo, ovvero che ad oggi il cyberbullismo non viene visto come un vero e proprio reato nel momento in cui lo si commette. Cioè anche qualcuno, come dicevi tu, che scrive un commento sotto una foto, mai può pensare che sta commettendo un reato.
Esatto, ma poi magari, cioè, ti dico, io non so neanche se quello sia un reato, cioè, perché poi io comunque, ragazzi, fondamentalmente
sono
un coglione, che mi sono messo a fare un libro per portare la mia esperienza. Cioè queste robe qua dovrebbero farlo chi ha studiato diritto, degli psicologi. È assurdo che non sia all'ordine del giorno, perché comunque oggi che viviamo in una piazza virtuale e basta, cioè queste robe qua vanno regolamentate, perché se non è un cazzo ci è andata bene, ma se sta roba qua è un reato e causa della depressione, della gente che magari si taglia, adesso non so, un altro che si suicida,
sì.
Cioè questo è un problema della Madonna.
E tra l'altro, come scrivi anche nel libro, finché Facebook, Instagram, i social, le piattaforme continuano a permetterlo, uno si sente anche, diciamo, legittimato nel farlo.
Bravi, hai letto il pezzo del libro, no? È quella roba lì, capito? Perché noi, fino ad... io vi faccio un esempio che appunto cito nel libro, io facevo questa rubrica che si chiamava Analizzando video virali, dove... prendevo i video dei casi umani del 2015 e 2016 e creavo un dialogo posticcio che poi rendevo reale col montaggio. Arriva alla settima puntata e a un certo punto mi chiama la madre di uno di questi ragazzi che avevo preso in giro, dicendomi che a scuola da lui tutti lo prendevano per il culo, suo figlio era andato giù di testa, poverino. Cioè a me lì mi si è gelato il cuore e ho capito che cazzo avevo fatto del male a un altro. Ma a me, nella mia idea, probabilmente da una parte superficiale, dall'altra che pensavo ai numeri e non all'impatto che aveva, ma sì, perché stiamo parlando veramente, adesso non mi ricordo se è il 2015, penso che fosse, cioè non si aveva proprio l'idea. Poi tra l'altro Facebook non aveva ancora le visualizzazioni, quindi non capivi neanche a chi arrivava quel video. Io da lì ho smesso di farla, tutt'oggi c'è chi lo fa, tuttora, ma io non è che li colpevolizzo a loro, eh. Lì secondo me ognuno c'ha la propria morale, c'ha la propria etica. Io mi sono sentito di tirarlo via e da lì non l'ho più fatto quel format lì, ma proprio ho evitato anche di esprimermi.
Certo, no, infatti hai fatto assolutamente bene a tirartene fuori, perché
però, non può essere alla morale del singolo questa roba qua.
No, assolutamente, deve essere una cosa controllata, tutelata dalle varie piattaforme, e ad oggi i controlli sono veramente pochi e tra l'altro in alcuni casi anche assurdi. Gente, anche capitato anche a te, che ti hanno bannato il profilo Instagram quando in realtà non c'era nulla che violava niente di queste linee guida che loro scrivono.
Esatto. Esatto, quello che c'avevo mia figlia che mi stava raccontando una barzelletta nel frattempo, perché poi guarda, per noi genitori in data, ragazzi, io lo sapevo che non andava fatta una figlia, visto che ci è capitato. incredibile.
Andrea, tu hai fatto di tutto, sei partito da una web radio, poi sei passato a una web TV, Facebook, YouTube, TV, cinema, hai pubblicato un libro, spero di non aver dimenticato nulla. Cos'altro possiamo aspettarci da te?
Che smetto a sto punto. ma guarda, io quello che... cioè io lì... io sempre, come hai detto te, cioè ho fatto di tutto, ma poi ho fatto il giardiniere, ho fatto il barista, ho fatto il pittore. Cioè ho fatto veramente... sono andato a raccogliere l'uva... io le ho provate tutte, non lo so, anche perché poi sai, i social, mentre io facevo i social in questi 7 anni, io anche facendo i social ho cambiato una marea di lavori, perché poi fare i social una volta voleva dire fai il videottino, poi dopo è diventato Instagram, no? E quindi passi da fare dei video con un timing e comunque anche degli ingredienti di un certo tipo a dover, diciamo, usare come vettore le storie. E quindi mi sono inventato con Enzuccio queste sorte di avventure. E poi dopo è arrivato Twitch. Io adesso con Twitch, per dire, vi faccio un esempio, ho un canale che si chiama OCV Sports, che è sul calcio.
Sì, io lo seguo. Sì.
Grazie. No, che fondamentalmente io è l'unico canale che ho deciso di fare e di tenere su Twitch, e non ho fatto dei millennials perché il calcio è rimasta una delle poche isole felici dove tra l'altro ci si può esprimere in live senza andare incontro a un linciaggio totale, capito? Perché si può ancora scherzare sul calcio.
Sì, sì, sì.
Poi io quello che vorrei andare a fare comunque a oggi, il mio sogno è quello di non avere, come dicevo nel libro, 3 milioni di iscritti, ma avere 10-20 mila persone che mi vengono a vedere a teatro.
Quindi si può dire che dal Pancio come personaggio sei riuscito definitivamente a separarti? Ne sei contento? Te ne sei un po' pentito?
Ma no, guarda, io non è che... cioè, perché poi tra l'altro cioè, più la community, hai capito, che non riusciva a scindere la cosa. Cioè, quindi io ho cercato di... cioè, a me fare il Pancio, ma io ho provato anche che poi non sono riuscito a farlo, questo personaggio veneto che si chiamava Gangiaman. Cioè, a me comunque fare il coglione è una roba che mi piace. Il problema è che, sai, io ho fatto dei video, faccio un tipo di comicità che ormai per la rete non è più adatta, perché una volta potevi dire certe cose, a oggi basta molto molto meno per venire etichettato in ogni modo. Quindi è una roba che proprio cozza con quello che vado a fare io. Quindi il Pancio non è che a me non piaccia farlo, è che è anacronistico nei tempi in cui viviamo.
Va bene, allora io passerei per concludere alle domande che ci sono arrivate tramite i social, giusto un paio. Allora abbiamo Luca che ci chiede, quindi per te i personaggi di Instagram sono tutti attori con le maschere?
No, cioè tutta gente che lavora, ragazzi. Cioè se uno mette delle storie su Instagram sta lavorando. Cioè non è che ti chiedi se uno in televisione abbia la maschera o uno... è un lavoro, quindi è normale. Cioè, se tu poi ci può essere qualche caso umano che ci mette la propria persona, però sai, cioè, tu, ognuno di noi con una telecamera davanti non è che ti metti a scaccolare, cioè, non è che sei te stesso, cioè, è proprio ipocrita come pensiero.
Sì,
capito?
Certo,
anche sta
certo.
Roba che sì, io sì, non sì, sono sì. Fake, ma come non c'è? Ma se non sei fake, sei un coglione, capito? Cioè. quindi non è un attacco nei confronti di sono persone, cioè proprio secondo me la televisione ha creato sto mito che bisogna essere delle persone vere, delle belle persone, ma da quando? Ma chi è una bella persona, raga? Cioè se si conosce,
nessuno.
Conosco un po', mi faccio schifo, ma penso anche voi vi facciate schifo,
ma penso tutti,
ovvio. Sì.
Cioè, solo un pazzo metterebbe la propria persona perché faccia schifo. Infatti tante volte quelli che mettono la propria persona, che magari sono delle persone che hanno avuto X problemi nella vita, vengono bullizzate nella maggior parte dei casi.
Sì. Ti leggo la domanda di Alessandro, che ci chiede quanto è stata dura stare senza social tutto questo tempo.
Ma io in realtà io i social li ho usati, vi faccio sta confessione, anche per vedere quello che capitava nel mondo, perché già ero chiuso in casa.
Sì, ovviamente.
I social li usati, cioè per me la figata è stata non dovermi esporre sui social, perché comunque vi faccio un esempio, io oggi ho messo il mio pensiero su una roba di quello che era capitato, riferito a il caso dei Ferragnez.
Sì.
E che cosa, cioè, diciamo che la sinossi del mio discorso era che mi stupiva molto che i giornalisti italiani, anziché porsi da 2-3 anni il problema del fatto che una persona che ha 20 milioni di fan e quindi può influenzare in maniera positiva e negativa, perché anche lì è tutto opinabile, il parere delle persone, si sono ingrippati e ci hanno rotto il cazzo da 2 giorni sul fatto che questa ragazza qua ha fatto pubblicità a suo marito che è al festival. Cioè, che mi sembra veramente cioè, una, non lo so, vedere un problema dove non c'è. Cioè, secondo me il problema è se domani appoggia un politico. Perché come oggi l'ha fatto con Sanremo, domani lo può fare con un politico. Poi magari la Ferragni non è il tipo, eh.
Sì, sì.
No, assolutamente.
Vabbè, diciamo, l'ha fatto con suo marito.
Però,
cioè,
a me mi piacerebbe...
L'avrebbe fatto chiunque, semplicemente lei ha tutto quel seguito.
Esatto, esatto. No, ma ti dico, al di là del fatto che sia giusto o meno, che sono cazzi loro, ognuno, ripeto, nella vita fa sempre quello che vuole, a me non è che mi stupisce che appoggi suo marito, è che c'è Cristiano Ronaldo che ha 250 milioni di fan e domani questo qua smette di giocare a calcio, gli parte la brocca, e comunque cioè, è oggettivamente una cosa che non è mai capitata prima. C'è una battuta molto bella che fa Filippo Giardina, che ne stavamo parlando prima, tra l'altro, nel suo ultimo spettacolo, che dice che se Hitler avesse visto, avesse avuto Instagram, avrebbe detto, vabbè, ma così è troppo facile.
È vero. Va bene, l'ultima domanda che ci hanno fatto, devo dire, in tanti. Vogliono sapere, è riuscito qualcuno, prima dell'uscita del libro, ad indovinare il motivo della capra sulla tua copertina?
No, vi dico la verità, no. Cioè, tanti avevano capito... so tutto oggi sulla capra, cioè dal fatto dei riti che fanno satanici a delle feste di carnevale in Romania, ovviamente alla capra di Sgarbi, però al salto del capretto no, ma anche per, io lo sapevo, cioè era impossibile, perché comunque avevi troppi
pochi, era difficile, era difficile
arrivare a fare una roba del genere. Ovviamente anche quella è stata una mossa, cioè, più o meno funzionata di marketing. Poi sai, comunque veicolare
assolutamente
sui social è sempre difficile rispetto a veicolare un culo, due
tette. Poi tra l'altro io penso che sia anche un argomento che fino ad oggi pochissime persone ci avevano pensato, cioè su questo fenomeno del passare da una piattaforma all'altra, è un argomento di cui non si è mai parlato, nessuno ha mai parlato, e a cui neanche forse ci facevamo caso.
Prendi l'attimo, va bene. Scusate ragazzi, ormai la mia condizione di vita. Secondo me in tanti ci hanno pensato. Io mi ricordo che quando ho detto, cioè la cosa secondo me carina che abbiamo fatto nel libro è che finalmente ci abbiamo dato un nome e quindi abbiamo tentato di teorizzarlo, però tutti noi quando vediamo... che sembrano proprio quegli esperimenti mal riusciti, come quando, non so, sei su... Instagram e vedi un TikTok riuploadato da una pagina grossa di una dodicenne che probabilmente se parla al suo pubblico è una roba che loro capiscono. Quando lo vedi su Instagram, su, sai, quei paginoni che fanno, che un po' fanno una sorta non di bullismo, però un po' di, mi ricaricano dei TikTok un po' cringe di ragazzini, dici ma che cazzo. Cioè, ma che, perché? È come se vedi una barca in autostrada, dici no, ma questa roba non può star qui, cioè non esiste sta roba qua.
Sì, sì,
e quindi secondo me in tanti la viviamo, però nessuno secondo me aveva, o almeno io non ho trovato traccia, va, nella ricerca che ho fatto, di nessuno che l'aveva teorizzata. Anche Angela da Mondello è una roba che se la vedi in televisione, cioè di quelle interviste lì ce ne sono 10.000. di gente che vedi per la strada su televisioni regionali che dicono la cazzata del giorno, o la cazzata, insomma, che esprimono il loro parere. Poi la cosa che ha fatto il botto, cos'è? Che questa roba qua, quando la metti su Facebook, un'uscita del genere, poi ci metti che lei comunque con questa inflessione palermitana fa anche ridere, come l'ha detto, è diventata ipervirale, e dici ma questa che cazzo dice? Questa fa ridere, questa no, sta di fatto che diventa, come è capitato a William Solo, a Saluta Antonio, a 130 Martin Garrix, diventano dei fenomeni della Madonna sui social, dei trend topic, senza che loro vogliono, nella maggior parte dei casi anche.
È vero, è vero. Allora, per chiudere, un aneddoto, una cosa divertente che a te piace ricordare di tutta la tua vita, se vogliamo dire così.
Detta così è la nascita di mia figlia, ma sarei veramente di un qualunquista imbarazzante. diciamo, dico la canna più lunga del mondo, Così perché non abbiamo parlato di Elba nell'intervista e mi sembra anche poco carino nei confronti di chi mi segue, la sentirà.
È vero, perché è stato il record del mondo 36 metri, se non ricordo male.
Guarda, non me lo ricordo neanche io. Io ti dico che secondo me è 34,50, 35, adesso non...
Sì, non siamo su quell'ordine comunque di grandezza.
Comunque 9 kg e mezzo di marijuana.
Eppure lì c'è stata critica, tu hai utilizzato una droga leggera per evitare che ti criticassero e comunque hai ricevuto critica perché dovevi utilizzare...
L'erba normale. No, ma io non è che ho utilizzato una droga leggera, io ho utilizzato un farmaco perché ho utilizzato dell'erba esatto. CBD, quindi aveva il THC assente. Poi immaginati per fare una roba del genere, noi abbiamo preso... diciamo non delle cime, ma abbiamo preso lo sbriciolo di 9 kg di erba, anche perché sì, sì. Se no, comunque veniva buttata come roba. E nonostante tutto, come hai detto te, anche lì c'è gente che mi ha scritto, ma gente intendo video contro podcast, gente che proprio se l'era presa a cuore dicendo che comunque dovevo utilizzare l'erba normale a costo di andare in carcere perché non è una droga, che io gli volevo dire per me non c'è problema, no, ma perché io ho sempre avuto
vi aiuto
avendo sempre fumato l'ho sempre sofferta questa roba qua, che tutte le volte noi che ci facciamo le canne, che comunque siamo 6 milioni in Italia, veniamo visti tutti come dei tossici coi cani, mentre in realtà c'è anche tanta gente come io e tutto il gruppo di lavoro con cui lavoro io, che invece abbiamo una vita normale e che lo fai come un bicchiere di vino, cioè non è che ti alzi la mattina e ti fai 40 canne, capito? Però se devi lavorare
una serata
tra amici, anziché farti un goccio di sambuca, faccio un esempio che tra l'altro a me piace tantissimo, ti smezzi una canna quando si poteva con i propri amici, no? A oggi
vabbè, insomma,
a fare i personal.
Sì, no, cioè, vabbè, diciamo che si può dire che siamo in un paese in cui come la fai, sbagli sempre.
Sì, ma no, ma lì secondo me anche i social tendono sempre a polarizzare i pareri, quindi o sei un genio o sei un coglione, no? Cioè non c'è mai una
via di mezzo.
Esatto, bravo, che secondo me invece nella realtà, quando conosci una persona dal vivo e anche in un libro, questa cosa qua emerge, anche se tante volte
esiste.
Io spero almeno che a una maggioranza silenziosa che non si esprime tante volte sia passato tra le righe il messaggio che in quel caso lì volevamo dare, ma anche nei video comici che io ho fatto in passato. Il problema è che sta gente qua giustamente sui social non si esprime e quindi tante volte non la vedi le visualizzazioni ma poi non vedi il commento.
Sì, è vero,
cioè chi si esprime solo per dirti genio o coglione, diciamo, in generale.
Sì, assolutamente. Dove possiamo trovare il tuo libro a parte le note del tuo iPhone?
Lo potete trovare sia su Amazon che nelle librerie quelle giuste, perché quelli che ce l'hanno sono dei bravi librai, però vi dico anche lì, la classifica è quella di Amazon e quindi viva la tecnologia,
andate
fare
su Amazon,
ormai è stato tutto, raga.
Va bene, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere farci questa chiacchierata e penso anche per chi poi l'andrà ad ascoltare.
Grazie a voi ragazzi dell'opportunità, veramente complimenti per come avete preparato l'intervista, che tra quelle che ho fatto veramente una di quelle più centrate, diciamo, non nelle risposte.
Grazie mille, Andrea.
Grazie.
Va bene, grazie. E ripetiamolo: 2K10, l'anno zero dei social. Andrea Panciroli, andate a leggere assolutamente il suo libro perché vi si apre un mondo. Con questo, noi vi salutiamo e ci risentiamo la settimana prossima per la terza puntata. Ciao.
Ciao.